pace a tutti. Si è ringraziato il Signore perché ancora oggi ci dà la possibilità di essere qui presenti e vogliamo iniziare a dar gloria al Signore iniziando col cantico numero 70.
Il nostro nome è scritto, fratelli, su nel cielo, nel libro della vita del santo e divo Agnello, il principe di gloria con tutto il nostro cuore, lodiamo riscattati dal Signore. Fratelli, è scritto il nostro nome in cielo, nel libro di vita, nel libro dell'Agnel, fratelli, è scritto il nostro nome in cielo. Oh, gloria, alleluia, amen. Diletti andiamo avanti, lodando il Salvatore, l'Iddio che ha fatto i cieli e dentro il nostro cuore. Il buon consolatore con or ci guiderà, fratelli camminiamo in santità. Fratelli è scritto il nostro nome in cielo, nel libro di vita, nel libro dell'Agnel, fratelli è scritto il nostro nome in cielo. Oh, gloria, alleluia, amen. Noi siamo la progenie del caro e buon Gesù, chiamate ad essere santi, ripieni di virtù. A vita siamo eletti per possedere il cielo, per essere la sposa dell'Agnello. Fratelli, è scritto il nostro nome in cielo, nel libro di vita, nel libro dell'Agnel, fratelli, è scritto il nostro nome in cielo. Oh, gloria, alleluia, amen. Alziam, fratelli cari, il nostro sguardo al cielo. Il nostro nome è scritto nel libro dell'Agnel. Allegri, sempre allegri, noi siamo del Signor, per essere raccolti in cielo. Fratelli, è scritto il nostro nome in cielo, nel libro di vita, nel libro dell'Agnel, fratelli, è scritto il nostro nome in cielo. Oh, gloria, alleluia, amen.
Amen. Alleluia. Vogliamo continuare col cantico 152.
Signor, per salvare. faccia a cuore. Mi prostro innanzi a te, pregandoti con fe, e tu, Signore, salvami, pietà, pietà di me.
Amen. Mi prostro innanzi a te, pregandoti con fe, e tu, Signore, salvami, pietà, pietà di me. Amen. Vedete, ognuno di noi si prostrae davanti all'Eterno perché è convinto di essere un suo figliuolo. Perché chi non è un suo figliuolo non si prostra davanti all'Eterno, perché non lo conosce, perché non sa dove andarsi a aggrappare, non sa dove rifugiarsi. Ma Dio si è ringraziato perché a noi, Lui ha fatto grazia di rivelarsi e ci ha fatto grazia di riconoscerlo come un rifugio, come la persona che può aiutarci quando si è nella distretta o nella difficoltà. Amen. Vogliamo continuare col 242.
Il basellaio tu sei, Signore, io sono l'argilla nella tua mano. Dimmi tu fanne un vaso d'onore secondo il tuo glorioso piano. Tu mi modella conforme a tuo, per la parola dell'Evangelo. Umile santo, rendimi ognuno secondo Cristo, il santo agnello. Nella tua forma vieni, Signore, ogni difetto a scomparire. Con la tua mano
l'ultimo cantico, il 443.
Trovare
suo potente amore ha trasformato il mio cuore e Cristo è la meta di gioia completa, salvo sono. Amen. Che Dio veramente ci faccia grazia di comprendere questo coro e di realizzarlo per condurre una vita santa e irreprensibile per raggiungere quella meta. Perché siamo realmente negli ultimi tempi dove il nemico si sta schierando sempre di più, sta facendo guerra ai santi, ma che Dio veramente ci faccia grazia di essere più forte di quel lupo nero. Ci vogliamo alzare e presentarci al Signore. Gloria a te, Signore Gesù. Ti vogliamo ringraziare, Padre Celeste, ancora una volta, Signore, per questo giorno, Signore, per la grazia e per la tua misericordia che tu ci concedi di poter stare alla tua presenza, Signore, di poter essere qui presente davanti al tuo cospetto, Padre. Oh, Signore, sii tu a parlare i nostri cuori, sii tu a guidare le testimonianze, Signore, a guidare la predicazione, affinché veramente, Signore, questa piccola chiesetta possa crescere per la potenza della tua parola, Signore, per le esperienze che tu ci fai fare spiritualmente, Signore. Oh, Signore, affinché veramente possiamo essere di esempio e di edificazione gli uni per gli altri, Padre. Facci grazia, Signore, che il tuo Spirito ci visiti, Signore, che il tuo Spirito liberi le nostre menti da ogni pensiero e i nostri cuori, Signore, da qualsiasi cosa che possa impedire di ricevere la tua parola, Padre. Facci grazia, Signore, di riceverti, Signore, di spezzare il pane della vita e di mangiarlo insieme a te, Signore, perché sei tu che cibi le anime nostre, Padre. Grazie, Padre, per ogni cosa, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Accomodatevi. Volevo condividere con voi un piccolo passo della Scrittura. È in Romani capitolo 1. Sapete, essendo negli ultimi tempi, il nemico si accanisce per farci cadere il più possibile, no? Affinché ognuno di noi si senta in colpa e poi non abbia più quella forza di potersi prostrare davanti a Dio, non solo per chiedere perdono, ma per ristabilire quel cammino che Dio ha tracciato per ognuno di noi. Però che veramente Dio ci possa far grazia e possa ravvivare, risvegliare quella fede che ha messo in noi quando noi abbiamo deciso di battezzarci per servirlo in spirito e verità. Romani capitolo 1 dal versetto 16. La giustizia per la fede rivelata nel Vangelo. Perciò che io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, poiché esso è la potenza di Dio in salute ad ogni credente, al giudeo in prima, poi anche al greco, perciò che la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede, secondo che egli è scritto: e il giusto vivrà per fede. Fino a qui. A volte non ci si rende conto che le battaglie del credente non sono, diciamo, a livello fisico, materiale, ma questi combattimenti sono spirituali. È normale che si ripercuotono nella vita di tutti i giorni, si ripercuotono nella vita materiale. Ma Dio fa grazia perché ci fa comprendere queste cose. Ogni cosa è mosso da uno spirito, ogni singola cosa, un pensiero è mosso da uno spirito, l'azione è il frutto di quello spirito. Ora, se siamo animati nella maniera corretta, le azioni saranno corrette. Se siamo animati dallo spirito sbagliato, le azioni nostre saranno sbagliate. Però ringrazio il Signore, perché veramente ieri parlavo con mia moglie di questa cosa qui. C'è un opuscolo del fratello Branham dove parla del lupo cattivo e di lui che è, diciamo, è il lupo buono, no? Il lupo bianco, il lupo nero e il lupo bianco. Questo lupo nero oggi è ancora più evidente, perché va dai credenti a fargli questa voce grossa, come far vedere che lui è qualcuno, lui ha il potere di qualcosa. Spiegavo questo a mia moglie: le nostre paure è questo lupo nero. E se noi queste paure non le deponiamo ai piedi di Cristo, queste paure possono portare un frutto, perché è uno spirito. La paura è uno spirito, perché chi confida nell'Eterno, chi è ben saldo nell'Evangelo, la Scrittura dice che non ha paura. Perché? Perché noi siamo fortificati nella fede, perché ci è stata rivelata la parola di Dio. Ora, Queste paure noi dobbiamo deporle all'Eterno, ma non soltanto questo, dobbiamo tenerle sotto controllo, perché altrimenti le nostre paure porteranno un frutto, e può essere un frutto che crea dispiacere, un frutto che può portare una malattia, un frutto che può portare la qualsiasi cosa. Ma se noi iniziamo veramente ad avere quella fede in chi abbiamo creduto, il lupo bianco, che non siamo noi, il lupo bianco è lo spirito che è in noi, e quello è il lupo bianco. Quel lupo bianco fa la voce più grossa e fa capire al lupo nero che lui non è nessuno, perché lui è stato vinto già quando Gesù Cristo è andato sulla croce di Golgota, e non ha nessuna podestà in nessuno dei suoi figliuoli, grandi e piccoli, perché il credente non è nato per aver paura. Il credente può essere avveduto, deve stare attento a come cammina, a come si muove, perché può cadere facilmente, ma se lo Spirito di Dio è in lui e se la fede rivelata è posata sulla rivelazione di Gesù Cristo, allora il lupo nero non può farci nulla, in nessuna situazione. A volte noi magari ce la possiamo prendere con le persone, ma non sono le persone. Se non c'è quella persona, il nemico verrà con un'altra persona. Se non c'è quell'altra persona, verrà con un'altra persona ancora, perché è lo Spirito. Il combattimento, la Scrittura insegna che non è contro carne e sangue, ma contro i principati e gli spiriti. Questa è la verità. Perciò noi stessi, se siamo animati da uno spirito di paura, è perché anche noi stessi c'è qualcosa che non funziona. Perché se noi siamo animati dallo Spirito di Dio, e allora noi non temiamo nulla. Perché? Perché noi ci confidiamo sulla parola di Dio, su quello che Dio ha fatto nella nostra vita, su quello che Dio ha fatto sulla croce di Golgota e su quello che Dio continuerà a fare su ognuno di noi, a prescindere dal fatto che sbagliamo, che pecchiamo, che siamo caduti. Non fa niente. Dio cancella ogni cosa, ci rialza e ci fa continuare il cammino più forti di prima, perché anche le qualsiasi cosa possa accadere, non solo Dio lo cancella col suo sangue e lo perdona, ma quell'esperienza ti dà più forza per non commettere più il medesimo errore. Ti dà più forza per andare avanti. E puoi essere tu un indomani un testimone, non sul giudicare le persone o le anime. Perché a volte, negli ultimi tempi, io sto vedendo come se la Chiesa ha una difficoltà, parlando Chiesa in generale in tutto il mondo. La Chiesa, si parla di misericordia, si parla di amore, però vedo che tanti fratelli, quando dici qualcosa, sono pronti nel giudicare, non assorbono quella cosa di dire: poverino mio fratello, mi ha fatto sta cosa, è sbagliata, preghiamo per lui. No, e tu sei resto un fratello che hai fatto sta cosa. Io non mi dimenticherò mai una riunione che ci fu, sta cosa mi è rimasta qua: e tu sei resto un fratello che hai fatto sta cosa. Io ero lì presente in questa riunione, ma ero rimasto male, erano i primi tempi. Poi in macchina ne parlavo ovviamente col fratello Franco, perché stavano entrando a casa, e dicevo: ma è normale che un fratello dica così? Non si è retto lui come giudice? E chi è il giudice? La sposa è il giudice? No, il giudice è Dio, che giudicherà la sposa. La sposa dovrebbe attribuirsi di quella grazia, di quell'amore che perdona ogni cosa. La Scrittura dice che l'amore perdona e giustifica ogni cosa. Chi non giustifica, chi non perdona, in lui non vi è amore. Punto. Non lo dico io, questo è così dice il Signore, è scritto qua. O io non ho capito niente e ho letto qualcosa che non dovevo leggere, o se no dico che il Signore qualcosina grazie mi ha fatto di capire e che devo imparare a mettere in pratica. Però quella cosa mi rimase molto impressa, perché oggi quella frase la vedo involontariamente manifestarsi nelle varie chiese locali. Vedo che si è pronti subito a giudicare piuttosto che a capire che se Dio ha permesso una cosa del genere, perché non dimentichiamo una cosa: nel bene e nel male ogni cosa è perché Dio l'ha concesso. Una foglia non si può staccare da un albero se Dio non ne dà l'autorità, non ne dà il permesso. Funziona così. Davide commise quello che commise, ma rimase sempre sul suo trono, non fu mai podestato dal suo trono. Lui era re ed è stato re fino alla fine. Tanti oggi, dovesse succedere qualcosa del genere a un fratello che predica la parola, tu non puoi più salire, devi starti seduto.
Ma sta cosa, chi ha questa autorità? Chi ha un'autorità del genere? L'uomo. Ma l'uomo carnale non entrerà nel regno dei cieli, perché l'uomo spirituale una cosa del genere non la farebbe mai. Direbbe: fratello, sta cosa è stata sbagliata, adesso va, non peccare più, continua, vai avanti. Questo è un vero credente, è un vero, come posso dire, è un vero figliolo di Dio, che ha capito realmente cos'è l'amore, cos'è la misericordia, e che quella cosa lì può capitare a chiunque. Perciò non si può podestare qualcosa che Dio ha dato. È come un matrimonio: ciò che Dio ha unito, l'uomo non può separare. Stessa cosa sono i ministeri. Se Dio ha dato un ministerio, nessun uomo può dire: tu ora hai fatto questo, devi scendere giù al pulpito. Sta cosa non funziona così. Biblicamente non funziona così. Biblicamente la Chiesa dovrebbe avere quella grazia di non giudicare, di pregare per il fratello, di sostenerlo a quel fratello e di andare avanti insieme col fratello, non di lasciarlo indietro perché dice: ah, tu hai fatto una cosa del genere, tu non sei un figliolo di Dio, a me non mi devi proprio più salutare. Se uno sente queste parole, io ancora ero giovane e già mi erano stonate come se avessi la campana all'interno di un orecchio, che dico: ma che è sta roba? È il mondo che fa questo. I figlioli di Dio non fanno questo. Un figliolo di Dio perdona ogni cosa, giustifica ogni cosa. Se Dio non giustificasse e non perdonasse la sua Chiesa, nelle condizioni in cui oggi la Chiesa dovrebbe essere abbandonata come fu abbandonata Israele, né più né meno. Ma sia ringraziato il Signore, perché veramente Lui è un Dio misericordioso, e questa sua misericordia ci impone, ci obbliga, ci costringe, come dice la Scrittura, che quando noi siamo nell'afflizione corriamo ai Suoi piedi, quando noi ci sentiamo attaccati troviamo rifugio in Lui. Lui è attraverso la preghiera, Lui è nella parola, la parola che è stata fatta carne. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen.
Va bene, Dio ci benedica. Fratello Antonio ha espresso un pensiero che condivido e che un po' racchiude quello che il Signore mi ha messo in cuore in Romani, sempre al capitolo 12. Che il Signore ci possa sempre aiutare e guidare, perché io credo che senza il Signore saremmo veramente saremmo persi, avremmo una guida che non è la guida che ci porta a quella via, a quella santa via che noi abbiamo desiderato nel nostro cuore. Quando mi ricordo, ero giovanotto, avevo 14-15 anni, c'erano dei ragazzi che vedevano, si facevano sempre il segno della croce, avevano la religione, e io da un lato dicevo: ma io lo desideravo anch'io. Ma quello che avevano loro, in realtà poi col tempo noi lo sappiamo, non era quello. Quella era solo una formula. Il Signore a noi ci ha dato la verità, ci ha dato la vita, ci ha dato il giusto. Ecco perché lo ringraziamo, lo glorifichiamo, e del continuo vogliamo fare sempre di più la sua volontà. Adesso leggiamo Romani 12. Vedete, qui dentro c'è tantissimo. Il fratello ha fatto una predica su questo, sarà durata al minimo 3 ore. Noi facciamo secondo la proporzione della nostra fede, e che al Signore sia tutta la gloria, perché volevo rilevare 2-3 cose. Io vi esorto adunque, fratelli, per le compassioni di Dio, che voi presentiate i vostri corpi, il vostro razional servizio in ostia vivente, santa, accettevole a Dio, e non vi conformate a questo secolo, anzi siate trasformati per il rinnovamento della vostra mente, a ciò che proviate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Perciò che io, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che è fra voi che non abbia alcun sentimento sopra ciò che conviene avere, anzi senta sobrietà, secondo che Dio ha distribuito a ciascuno la misura della fede. Perciò che, siccome in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima operazione, così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno di noi è membro l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della fede. Se ministerio, attendiamo al ministerio. Parimenti il dottore attende all'insegnare, e colui che esorta attende all'esortare. Colui che distribuisce, faccialo con semplicità. Colui che presiede, con diligenza. Colui che fa opere pietose, con allegrezza. La carità sia senza simulazione. Abborrite il male, attenetevi fermamente al bene. Siate inclinati ad avervi gli uni agli altri affezione per amore fraterno. Prevenite gli uni agli altri nell'onore. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, serventi al Signore, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nell'orazione, comunicanti ai bisogni dei santi, procacciate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non li maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento. Non abbiate l'animo alle cose alte, ma accomodatevi alle basse. Non siate savi secondo voi stessi. Non rendete alcuno male per male. Procurate cose oneste nel cospetto di tutti gli uomini, se è possibile, in quanto è in voi. Vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, anzi date luogo all'ira di Dio, perciò che egli è scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, perciò che, facendo questo, tu radunerai dei carboni accesi sopra il suo capo. E non essere vinto dal male, anzi, vinci il male con il bene. Alleluia. Questa è la parola di Dio. La parola di Dio è un'esortazione continua. Qualcuno direbbe: ma fratello, noi queste cose le conosciamo già. È vero che le conosciamo. Un fratello una volta disse, saranno passati almeno 15 anni, era nel mezzo, non credeva nel ministero del fratello Franco, dice: ma io riconosco che è un servitore, ma dice sempre le stesse cose. E per quale motivo dice sempre le stesse cose? Ci sarà un motivo che Dio ci ripete delle cose? Ci sarà, fratello Franco, un motivo perché Dio ci dice sempre le stesse cose? È perché magari qualcosa non l'abbiamo assimilato bene? È perché ci sono i giovani che devono imparare? È perché qualcosa ancora deve venire e non abbiamo compreso tutto? E il Signore ci parla, ci esorta, affinché, come dice qui: io vi esorto dunque per le compassioni di che voi presentate i vostri corpi, il vostro razionale servizio in ostia vivente, santo, accettevole a Dio. E non vi conformate a questo secolo, anzi siate trasformate per il rinnovamento della vostra mente. Quante cose in questo secolo che magari si fanno normalmente, ma sono abitudini che non sono le abitudini dello spirito, ma sono delle cose umane che noi prendiamo, ma ne possiamo fare completamente a meno. Penso ai computer, ai telefonini, a tutta questa elettronica che sì, serve magari per la gloria di Dio, per pubblicare, per fare, per Dio, ma quanto tempo rubano ai figliuoli di Dio quell'impegno che invece di essere lì a cercare questo, quell'altro, invece di fare quello, di essere immersi nella profondità della parola di Dio. Pietro dice qualcosa, sempre in merito, primo Pietro, sapete, a volte guardo i riferimenti dove ci porta la... ma non sempre sono giusti, quindi bisogna dare i riferimenti giusti di quello che lo Spirito ci suggerisce, perché è così. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 12. Perciò io non trascurerò di rammemorarvi del continuo queste cose, benché siate già intendenti e confermati nella presente verità. Vedete? Le cose si conoscevano già. Però Pietro, ecco, dice, io non trascurerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché già siate intendenti e confermati nella presente verità. Alleluia. E credo che ci sta proprio perfettamente in tutto ciò. Siate trasformati per la rinnovazione della vostra mente, cioè proviate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà. Qual è la volontà di Dio? In queste ultime settimane si parla tanto di volontà di Dio. Sembra che è qualcosa che dobbiamo veramente ricercare. A volte, come voglio dire, il Signore proprio ci suggerisce, ci esorta, vuole far sì che qualcosa di potente avvenga nella nostra vita con questa sua perfetta, perché la volontà di Dio è la perfezione. La volontà di Dio è la perfezione. Quindi in quella volontà io trovo la perfezione di Dio. E dobbiamo studiarci tutti i giorni di trovare questa santissima volontà di Dio, perché è una volontà santa, è una volontà benevola per le anime nostre. Alleluia. E dov'era? Romani. Perfetta, vedete, perfetta volontà di Dio. Il fratello Franco ce ne ha parlato in queste, dicevo, come queste ultime settimane, che deve sia qualcosa di veramente, ma veramente importante. Poi dice che non conviene avere un sentimento sopra ciò che conviene avere, anzi che sia sobrietà, secondo che Dio ha distribuito a ciascuno la misura della fede, perché siccome uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima operazione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno di noi è membro l'uno dell'altro. Non possiamo escludere niente, niente. Siamo membri l'uno dell'altro. Ora, avendo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se ministero, attendiamo al ministero. Parimenti il dottore attenta all'insegnare e colui che esorta attenta all'esortare. Colui che distribuisce, faccialo in semplicità. Colui che presiede, con diligenza. Colui che fa opere pietose, con allegrezza. Vedete, ci sono diversità anche negli Efesini, in Corinzi, troviamo tutto ciò. E non siamo tutti uguali, non siamo tutti predicatori, non siamo tutti insegnanti, però la cosa primaria è che sappiamo che apparteniamo a questo corpo di Cristo. Mi ricordo tempo fa, per delle cose che sono arrivate, ho perso il lavoro, ho avuto diverse opposizioni, ho avuto problemi di salute. Allora nella debolezza sono sceso a Mondragone. Franco, Antonio conoscono tutto ciò. Ma scendendo, io non sono uscito dal corpo del Cristo, perché quando siete dentro, dovunque andate, voi non potete uscire, siete lì, siete nel corpo di Cristo. E abbiamo, anche essendo giù, abbiamo organizzato delle riunioni, Franco si ricorderà, Antonio, abbiamo organizzato delle riunioni, abbiamo avuto comunione, e il Signore ci ha benedetti. Poi dopo un po' di tempo, dopo tante preghiere, non sto a raccontare delle cose che sono successe perché sarebbe lunga, ho pregato tanto, se era il caso, se era la volontà di Dio, che ritornassi di nuovo qui a Gallarate, a Somma, adesso siamo a Somma, e il Signore mi ha confermato che dovevo salire. Quindi è stata una mia debolezza allontanarmi, ma mai ho pensato di uscire dal corpo di Cristo, perché sono già dentro, non posso uscire. Dove vado? Dove andate? Potete? C'è un altro Dio? C'è un'altra chiesa? Chiese ce ne sono tante, ma la chiesa di Cristo è una sola, e una volta che siete dentro non potete uscire più. Il Signore vi dirà sempre, penso un po' a Giona, quando non voleva servire il Signore, dice: ma come, quelli lì sono peccatori, io vado a predicare a loro, si ravvederanno, non voglio questo. Quando il Signore dice vai, e l'ha spinto, sapete la storia di Giona, tramite il ventre di una balena, consideriamo veramente la scrittura, perché tutto ciò che è scritto lo vediamo, tutto ciò che è scritto per il nostro ammaestramento, tutto, non possiamo togliere niente dalla parola di Dio, tutto è per il nostro ammaestramento e per la nostra crescita. La carità sia senza simulazione, abborrite il male ed attenetevi fermamente al bene. Qui, ecco, la carità sia senza simulazione. A volte, devo dire, noi dobbiamo parlare in verità. Quando vogliamo bene a qualcuno, dobbiamo pure desiderare di stare insieme a questa persona, a questo fratello. Dobbiamo cercarci, dobbiamo manifestare che c'è un amore che Cristo ha messo dentro i nostri cuori. Se non ci cerchiamo, è perché magari questo amore è raffreddato, non lo so. Però deve essere un amore vero, senza simulazione, puro. Aborrite il male, attenetevi fermamente al bene, siate inclinati ad avere gli uni e gli altri affezione per amore fraterno, prevenite gli uni e gli altri nell'onore, non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, serventi al Signore, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nell'orazione. Anche qui, perseveranti nell'orazione. Ho notato personalmente che arriva sempre qualcosa. Sapete quando vi siete studiati, avete preso un impegno con Dio e dice: a tale ora mi alzo, voglio lodare il mio Signore Gesù Cristo. Esce sempre qualcosa dopo un po' che viene a disturbarti ed impedire quella comunione, impedire quell'impegno che voi avete preso con Dio. Però la scrittura dice altresì: voi siete più che vincitori in colui che ci fortifica. Quindi dobbiamo appropriarci di ogni parola, di ogni versetto per la nostra crescita spirituale, non interrompere questa comunione, non interrompere veramente la nostra, come potremmo chiamarla, immergerci veramente nella santa presenza di Dio. A me mi fa bene, ogni volta che mi immergo in questa presenza mi sento libero, mi sento bene, e di quella libertà noi abbiamo bisogno tutti i giorni ne abbiamo bisogno. Ci sono tante, tante difficoltà, ci sono tante oppressioni, il lavoro è questo e quell'altro, un po' la famiglia, alleluia, ma non lasciamoci aggravare, fratelli, non lasciamoci aggravare. La parola di Dio ci esorta a fare riferimento solo ad essa, a prendere forza da essa. Poi dice: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma accomodatevi alle basse. Non siate savi secondo voi stessi, non rendete alcuno male per male, procurate cose oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se gli è possibile, in quanto a voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Alleluia. Se è possibile, vivete in pace con tutti gli uomini. Evitiamo discussioni, evitiamo di parlare degli altri. A volte, sapete, questo lo volevo dire, anche in famiglia magari non ci si rende conto che si parla magari di qualcuno, si fa parlare con un parente, si fa parlare con i propri familiari, di cose di altre famiglie. Non parlate delle difficoltà, dei difetti degli altri. Parliamo di Cristo Gesù, parliamo della parola di Dio. Esortiamoci gli uni agli altri fin quando il Signore ce ne dà l'opportunità. Non fate le vostre vendette, cari miei, anzi date luogo all'ira di Dio, perciò che egli è scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, perciò che facendo questo tu radunerai dei carboni accesi sopra il suo capo. Non essere vinto dal male, anzi vinci il male con il bene. Alleluia. Quando si presenta qualche opposizione, come buoni cristiani, come siamo, cosa dobbiamo fare? No, ma io ti faccio vedere, ti dico, ti faccio. No, non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene, con l'amore di Cristo, con la parola di Dio. Se hai fame, ti do da mangiare. Se hai sete, ti do da bere dell'acqua del pozzo di Giacobbe. Alleluia, quel pozzo d'acqua viva, quella è l'acqua che dobbiamo dare, l'acqua della vita, che il Signore ci accompagna. Io dico sempre a Franco: non voglio predicare, ma non c'è Gianfranco, il nostro, un pensiero anche al nostro fratello Gianfranco, che ha avuto un malore, che il Signore lo abbiamo pregato, so che lo ristabilirà e l'avremo presto nel mezzo di noi. Il Signore ci benedica.
Amen. 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 Alleluia. Ringraziato sia il Signore per la sua fedeltà. Vero? Contiamo tanto sulla sua fedeltà. L'amore suo è l'amore suo, non è il mio, è il suo. Alleluia, quindi sappiamo che tutto quello che magari abbiamo difficoltà a volte di realizzare, che vogliamo presentarci davanti al Signore, magari leggeremo un passo della scrittura, vogliamo presentarci davanti al Signore con, non so come dire, perfetti, essendo un po', non so come dire, ristrutturati, ma il nostro altare deve essere senza colpi di martello, fatto di pietre, fatto di carne, e come siamo, giusto? Non realizzate quello che voglio dire. Il cristiano è fatto, deve essere, è così. Dio non vuole una trasformazione. Noi siamo quelli che siamo, noi veniamo a te, veniamo, non che veniamo noi che siamo forti, ma veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, per il sangue di Cristo. E quindi ecco che lui ci apre la strada e ci accetta. Alleluia. Gianfranco, Dio lo benedica, c'è Carmine e Lucia, va là, e noi tutti. Ibo era imprevisto, Dio lo benedica, ed è qua. Alleluia. Che Dio ci benedica veramente di cuore, perché abbiamo bisogno continuamente di questa presenza, continuamente di questa mano che ci... cioè dire, sentire... sapete, quando ci allontaniamo lo sentiamo quando ci allontaniamo, nel senso che è come se ci manca qualcosa, giusto? Ma quando noi ci avviciniamo di nuovo, che sentiamo il contatto, allora dico: Signore, tu sei con noi, tu sei con me, cammina con me, camminiamo insieme, andiamo insieme. Alleluia, vedete? E di questo che abbiamo di bisogno. Sono tante cose da dire, tante cose che ancora sono ancora di questa vecchia natura, di questa vecchia maniera un po' di vedere, un po' di realizzare le cose. Ma man mano il Signore ci purga da tutto questo, ci purga, ci lava, ci pulisce, ci fa grazia e ci rivela la sua presenza e la sua parola, perché altrimenti saremmo sempre uguali, ma non siamo uguali, non siamo più quelli che eravamo, non, dobbiamo ancora avanzare, non siamo ancora quelli che vorremmo essere, ma non siamo più quelli che eravamo. E quindi su questa base noi ci avviciniamo sempre a Cristo. Ci vogliamo alzare, vogliamo cantare un cantico. Lieta certezza. Lieta certezza. Alleluia. 143, sì, 143. Questa certezza del cristiano. Lieta certezza son di Gesù, ho già la gloria del cielo qua giù, nato di
Gloria, Cristo mio Re, è la storia
Non è meraviglioso il nostro Signore? Inchiniamo i nostri capi. Diamogli gloria, damogli onore, perché veramente è certo che Lui merita ogni cosa. Grazie, Padre. Grazie perché ci hai dato una salvezza piena, una salvezza senza ritorno. È vero, tutto quello che tu hai fatto, l'hai fatto definitivamente. Grazie, Signore. E ognuno può raccontare la sua storia personale. Può raccontare le cadute, può raccontare le rialzate, può raccontare quante volte tu sei venuto al nostro soccorso e quante volte tu continui a benedire i nostri cuori e le nostre vite. Oh, possiamo raccontarti questo, Signore. Questa è la nostra salvezza. Grazie, Padre. Benedici ancora questa riunione. Glorifica il tuo nome, quelli che ci stanno ascoltando, quelli che ascolteranno e la parola che sarà ancora annunciata. Oh, Signore, veniamo a te tale e quale siamo. Tu ci conosci, ci hai conosciuti prima della fondazione del mondo e conosci il nostro andare e il nostro venire. Quando mi corico, quando mi alzo, quando mi siedo, oh Signore, Tu conosci tutto. Ecco perché niente è nascosto davanti a Te. Oh, grazie, Padre. Grazie per questa verità profonda. Grazie per questo amore profondo, per questa salvezza gloriosa e meravigliosa, per questo sangue glorioso che è stato versato. Oh, Signore, questa vita nuova che ci hai dato a tutti noi, a ciascuno di noi hai dato una vita nuova, qualcosa di particolare, la comunione profonda con Te, quella vita interiore. Oh Signore, non possiamo dire tutto quello che il nostro cuore pensa e può fare uscire fuori, ma Tu conosci. Ecco perché Ti diciamo: regna su di noi, cammina su di noi, glorifica il Tuo nome, vieni in mezzo alla Tua Chiesa, non soltanto quelli che siamo qua, ma in tutta la Tua Chiesa che porta il Tuo nome, questo nome meraviglioso di Gesù Cristo. Oh sì, Signore, glorifica il Tuo nome. Grazie, grazie ancora per questa mattina, due o tre radunati nel Tuo nome, queste promesse che Tu ci hai fatto, e siamo figli di questa promessa, siamo i Tuoi figliuoli. Grazie, Padre, figli della Tua promessa. Oh, che la Tua benedizione scenda, che ogni cosa si metta al suo posto, che i nostri cuori si aprano alla Tua parola continuamente e che in ogni tempo e in ogni luogo possiamo sentire la Tua presenza, possiamo sentire la Tua mano che tocca i nostri cuori. Grazie, Padre, per la benedizione che ci accordi, tutti noi nel nome glorioso di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Grazie, Gesù. Grazie Gesù, lieta certezza, lieta certezza. Sapete che ci sono tante cose che vorremmo dire, ma vorrei iniziare con un passo della scrittura e poi come il Signore guiderà, sapete come il Signore guiderà. Leggiamo Esodo 15. Leggiamo dal versetto 25 perché non vedo un altro punto là. Vorrei parlare un po' della prova, della volontà di Dio. Vorrei parlare dell'altare, vorrei parlare di tutto questo. Ma non so quanto tempo ci abbiamo, è tutto quello che Dio ci darà, va bene? Ok, per la gloria del Signore, che Dio aggiunga la sua benedizione, la sua preziosa parola. Ed egli gridò al Signore, e il Signore gli mostrò un legno, il quale egli gittò nelle acque, e le acque divennero dolci. Il contesto lo potete vedere voi, sono le acque di Mara. Vedete, la Mara che significa amarezza, amaritudine, perché non siamo mai contenti, quindi gridiamo sempre, ma non ci rendiamo conto che Dio è al lato nostro, ci sente, ci ascolta. Dimentichiamo questo, vero? Ma Dio è spirito. E qui vi ordinò il Signore al popolo statuti e leggi. E qui vi ancora lo provò. E qui vi ancora lo provò, vedete? Poi c'è il versetto 26. E disse: se del tutto tu ubbidisci alla voce del Signore Dio tuo, e fai ciò che gli piace, e porgi le orecchie ai suoi comandamenti, e osservi tutti i suoi statuti, io non ti non ti metterò addosso né una delle infermità le quali io ho messe sopra l'Egitto, perciò che io sono il Signore che ti guarisco d'ogni male. Poi venne Elim e qui vi erano 12 fontane d'acqua e 70 palme e si accamparono qui vi presso le delle acque. Vedete questa parola, vedete, come Dio veramente è glorioso, dice e li provò. La vostra vita, la mia vita e la vita del credente è una prova, vero? L'accettate? Gloria a Dio. Leggiamo la tosse. Leggiamo in 2 Corinti capitolo 13. 2 Corinti. Ah, ce l'ho. Leggiamo dal versetto 4, il contesto ve lo lascio sempre perché altrimenti non ci arriviamo. Perciò che se egli è stato crocifisso per debolezza, pur vive egli per la potenza di Dio. Perciò che ancora noi siamo deboli in lui, ma viveremo con lui per la potenza di Dio in verso voi. E poi dice qua qualcosa che riprendi un po'. E esaminate voi stessi se siete nella fede, fate esperienza di voi stessi, non vi riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi se già non siete riprovati? Ed io spero che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Ora io prego e Dio via via che facciate, non facciate alcun male a ciò che eccetera eccetera. Vedete? Quindi questa parola del versetto 4, perciò che se egli è stato crocifisso per debolezza, nostro Signore Gesù, giusto? Alleluia. Vedete? Cosa ne è di noi? Cosa ne è di noi? Vedete? Quelle debolezze in noi, giusto? Eppur vive egli per la potenza di Dio. Quindi noi stiamo vivendo per questo, per la potenza di Dio. Non stiamo vivendo perché certo, ognuno ha la sua età, ognuno vive per il fisico che ha, ma nello spirituale noi viviamo per la potenza di Dio, giusto? Alleluia, amen, che Dio ci benedica. Sedetevi, potete sedervi. Vedete, questa prova che Dio mette, ci sono tante cose che possiamo dire, tante difficoltà che vengono nella vita, ne vengono tante difficoltà, e in queste difficoltà che vengono, vedete, ma è normale che Dio deve formare l'uomo. Deve formare il credente, deve formare la persona, la deve formare, se no, ma la deve formare come? Tutto va bene, Madame la Marchese, dicono i francesi, ma tutto va bene, non si forma l'uomo, vedete, non si forma il personaggio, il carattere, quello che Dio vuole è che il carattere venga formato, ma un carattere cristiano, un carattere di Cristo, un carattere che può vivere e che crede perfettamente ogni parola di Dio e che la può realizzare, ha il desiderio di realizzarla, di viverla. Giusto? Vedete? È quello che Dio vuole, quello che Dio desidera. Quindi è normale che ci presenta delle situazioni, vedete? Ci mette alla prova durante le sofferenze, le malattie, gli ostacoli. Vero, vero. Vengono queste cose, vengono le difficoltà affinché tu riconosci che io sono Dio, tu riconosci che io sono sempre colui che ti può aiutare, sempre colui che è pronto ad aiutarti, giusto? Afferrate, sempre pronto ad aiutare. Quindi a chi ci rivolgiamo quando noi siamo malati? Andiamo dal dottore, c'è la moglie, c'è il marito, a chi ci rivolgiamo? Vedete? Abbiamo sempre un aiuto, qualcuno là vicino, ma in realtà è una sofferenza spirituale, e in quella sofferenza spirituale io non posso prendere mia moglie, non posso prendere mio marito, non posso prendere mia sorella, mio fratello, pregate gli uni per gli altri, giusto, ma come dicevo, ma la sofferenza ce l'ha la persona che ce l'ha. Tu non puoi vedere la sofferenza che ho io, cioè tu sei umano come me. L'unico che poteva vedere la sofferenza È stato il nostro Signore Gesù Cristo, vero? Che ha attraversato i cieli, sommo sacerdote, è stato tentato in tutte le cose. Quindi lui conosce perfettamente quella situazione là. La sa benissimo. Quindi ecco perché l'unico che può compatire a tutte le nostre debolezze e difficoltà è lui. Io ti posso compatire, cioè dire, ti posso compatire, ma non mi posso immedesimare, perché non ce l'ho io il male, ce l'hai tu. Vero? Ma conoscendo chi è il nostro Signore Gesù Cristo, lui si immedesima in questo, entra dentro e ti fa vedere che c'è sempre una via d'uscita, sempre, sempre, sempre. La via d'uscita è l'ubbidienza alla sua parola, l'abbiamo letto, vero? È l'ubbidienza alla sua parola, quell'ubbidienza che Dio desidera di tutti noi. Ecco perché la volontà di Dio, se si parlava della volontà di Dio, giusto, la volontà di Dio, Gesù stesso, vedete, abbiamo letto, lui è nella debolezza che è stato crocifisso, vero? È nella sua debolezza, perché era un uomo, come te, come me. Alleluia. E se non fosse stato crocifisso, tu oggi non saresti qui seduto tutti insieme. Giusto? Noi siamo il frutto di quella crocifissione, siamo il frutto di quella risurrezione, siamo il frutto di quel sangue là, il frutto di quella giustificazione là, il frutto di quell'amore là. Alleluia! Siamo il suo frutto. Alleluia! Ed è meraviglioso. Quindi ci sono tante cose che possiamo dire su questo, ma Dio mette il suo popolo alla prova, lo deve provare, lo deve formare alla sua immagine e somiglianza, giusto? Esattamente come era all'inizio. Quella caduta ha fatto sì che ha fatto vedere che la debolezza di ciò che era della terra, di ciò che era umano, di ciò che era dell'uomo. Dovevo notarlo questa cosa, bisogna riconoscerla. E quando io lo riconosco, allora so che adesso dentro di me vive qualcosa che può distruggere quelle opere del diavolo. È vero? Alleluia. È la verità, amici miei. È la verità. Ecco perché anche a Caino Dio stesso ha detto, vedete questo passo che io, quando ci penso, dico: ma Signore, anche lì tu hai ancora dato la possibilità di un ravvedimento, anche che tu sapevi che non era più possibile, ma hai dato la possibilità di un ravvedimento. Guardate, leggete con me nella Genesi capitolo 2, sa che è 2 o 3 3 è 3 3 vers- pardon 4 capitolo 4 versetto 7 4 versetto 7 Se tu fai bene, non vi sarà esaltazione, ma altresì se tu fai male, il peccato giace alla tua porta. Ora, i desideri di esso dipendono da te e tu hai la signoria sopra di lui. Abbiamo parlato del libero arbitrio, giusto? Vedete? Alleluia. Quindi gli ha dato ancora, dice: tu puoi dominarlo questo, tu puoi farlo. Quando dice: rimanete in pace con tutti, vedete? Romani capitolo 12, l'ha letto? Romani capitolo 12, vedete? Prendetelo. Alleluia. Vedete? Versetto 21 dice: non essere vinto dal male, anzi vinci il male per il bene. Giusto? Vedete? Vinci il male per il bene. Quindi ecco dove è sempre l'esortazione che il nostro Signore Gesù Cristo ci dà. Ma quella, tu stai camminando su questa terra e tu devi stare attento dove metti i piedi, devi stare attento, noi tutti dobbiamo stare attenti. Perché dobbiamo stare attenti? Perché, come è stato detto, siamo circondati, c'è una nuvola di testimone spirituale, ma siamo circondati di qualcosa di materiale che è completamente terribile e diabolico, vero? Perché tutte le trappole che lui ci può tendere, ce li tenderà, perché tu sei un uomo, sei nato nella carne, non conosci, ma nello spirito tu conosci le trappole del diavolo, giusto? Nello spirito, è lo spirito che ti fa vedere che tutte quelle cose che stanno venendo, ma tu li puoi dominare, tu li puoi dominare, li puoi evitare, con l'aiuto e la forza dello Spirito di Dio, giusto? È vero? È una piccola lezione domenicale. Veramente, che Dio ci faccia grazia, è la verità. Quindi Dio li provò, e Dio li provò. Quindi questa prova che viene è... Ma sappiamo che alla fine, quando sono usciti d'Egitto, la lezione del fratello Frank, una domenica fa, l'ultima domenica, era quella che alla fine hanno vinto. Hanno aspettato tutti quegli anni, sono stati schiavi in Egitto tutti quegli anni, ma Dio gli aveva fatto la promessa di farli uscire fuori, e sono usciti fuori. Hanno aspettato, quanto tempo hanno aspettato? 400 anni, più 30 anni. Ci siete? L'hanno aspettato. In quel tempo di sofferenza Dio non li ha mai lasciati. Dio non li ha mai lasciati, li ha formati. È lì che voglio arrivare. Ci siete? Li ha formati per essere pronti per uscire d'Egitto e per entrare nella terra promessa, giusto? Quando prima di battezzarvi, tutte le situazioni che vi sono arrivate, tutte le difficoltà e le situazioni difficili che c'erano, giusto? E tutti i pensieri strani che avevate, e dove siete passati, era la preparazione, ma di qua devo uscire di qua. Qualcosa in voi dice, ma io di qua devo uscire, non ce la faccio più a rimanere qua, giusto? E Dio vi ha fatto uscire. Alleluia. Quindi c'è sempre l'uscita. Sempre. Dio dà sempre l'uscita. Ecco perché, vedete, quando sono qui adesso, anche in Esodo adesso, prendete con me Esodo, l'avevo messo qui, non è lontano. Prendete come Esodo 20, ecco perché tu sei quello che sei, state attenti, noi siamo quelli che siamo, non possiamo essere cambiati, cioè Dio, umanamente tu non cambi, dentro c'è qualcosa che deve essere sistemato e essere messo a posto. State afferrando, guardate, leggete questo, guardate, io l'ho letto, quando ho letto dico, ma è vero Signore, ma è mai possibile che noi vogliamo sempre, a volte si dice, ma io non c'ho il coraggio di presentarmi, non c'ho la forza di presentarmi al Signore, vorrei essere così, vorrei essere così, giusto? Vorrei magari no. Guardate, adesso leggete con me, state attenti, quello che il Signore ci rivela, state attenti, leggiamo dal versetto 23, Esodo 20 versetto 23. Non fate alcun dio meco, non vi fate di d'argento né di oro, fatemi un altare di terra, fammi un altare di terra e sacrifica sopra esso i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici da rendere grazia, le tue pecore, i tuoi buoi, in qualunque luogo io farò ricordare il mio nome e verrò a te e ti benedirò, in qualunque luogo, vedete? E seppur tu mi fai un altare di pietra, non fabbricarlo di pietre conce con lo scalpello. Quando tu avrai fatto passare lo scalpello di sopra, tu l'avrai contaminato. Dico, Signore, ma perché hai detto questo? Quest'altare, chi è? Chi è quest'altare adesso? Dov'è il trono di Dio? L'abbiamo studiato questo, vero? Amen. L'altare sei tu, sono io l'altare e lui è dentro, lui è sul trono, giusto? C'è l'altare e lui è sul trono. Com'è bello studiare la scrittura, leggerla, studiarla e mettere la parola insieme, unita. Vedete, se tu lo vuoi fabbricare tu stesso, ti vuoi fabbricare un personaggio, se tu ti vuoi formare una certa maniera col colpi di martello di qua, colpi di martello di là, con l'intelligenza umana, come ti presenterai a Dio? L'hai già contaminato. Perché Dio ti conosce come sei. Dio ti conosce come sei. Ci siete? Dio ti conosce. Quindi fai un altare, fallo di pietra. Dio ha cambiato questo cuore. Era di pietra, giusto? Gli ha cambiato questo cuore. Alleluia. Vero? Vi sentite un cuore cambiato? L'accettate, lo credete? Alleluia. Vedete? Quindi Dico lì, Signore, è vero, non devo toccare niente, perché come lo tocco, come tocco qualcosa, io la contamino, perché gli metto del mio, tanto lo devo lasciare tale quale è. Io mi presento tale quale sono.
Amen.
Non ho niente da darti se non il sangue di Gesù Cristo. Non ho niente da portarti se non l'agnello tu stesso che sei morto sull'altare per me. Giusto? Alleluia. È la verità, amici miei, che Dio veramente ci dia forza per poter realizzare. Vedete, quando dice ancora qua, quando dice, e quando tu avrai fatto passare la scatola, e non salire per i gradini al mio altare, a ciò che non si scopra la tua nudità sopra esso. Anche questo, vedete, a parte il fatto delle cose materiali e fisiche, ma quando tu sali quell'altare e tu fai scoprire la tua nudità e vuoi apparire qualcosa che tu non sei, lo state leggendo come me? Tu vuoi apparire qualcosa che tu non sei? Sei nudo, perché Dio ti vede tale quale tu sei, giusto? Alleluia. L'avete afferrato? È la verità? Quindi quando noi saliamo, quando noi preghiamo, quando noi eleviamo la nostra voce verso l'Eterno, tale e quale siamo, l'altare che siamo, perché quest'altare è Gesù Cristo. Il trono è là, e Gesù Cristo non ha fatto delle, era quello che era, vero? Alleluia. Oh, che Dio veramente ci benedica. Quindi queste tappe così, vedete, oh, ci sono tante. Giosuè, anche qui, Giosuè 2:30, guardate, Giosuè. No, è Giovanni 2:30, pardon, Giovanni 2:30. Ho messo delle note perché li scrivo lì, che perché poi quando mi vengono in mente io li metto. Vedete? Allora, sapete che stamattina ho dimenticato gli occhiali, e questi occhiali non sono quelli buoni. Allora, sto guardando Giosuè 8:30, mi faccio correre, eh? Alleluia. Giosuè, quando vediamo delle cose che sono, che ci fanno realizzare quant'è semplice il nostro Dio e quant'è grande la sua bontà e la sua misericordia, e come lo dobbiamo veramente ringraziare con tutto il cuore per questa semplicità, perché Dio cerca degli uomini semplici, non complicati. Alleluia. Vedete? Guardate così. Allora Giosuè edificò un altare al Signore Dio di Israele nel monte di Ebal, secondo che Mosè, servitore del Signore, aveva comandato ai figlioli di Israele, come è scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intiere sopra i quali non aveva fatto passare ferro. E i figli di Israele offersero sopra esso l'olocausto al Signore e sacrificarono sacrifici da rendere grazia. Scrisse ancora quivi sopra delle pietre un trasunto della legge di Mosè, la quale egli aveva scritta per essere posta davanti a figlioli di Israele. Vedete dove è scritta la legge? Nel cuore di pietra. Dio l'ha cambiato in un cuore di carne, e la legge è scritta dentro, vero? Ci siete? L'avete letto? Giusto? Vedete? Quindi Dio ha fatto grazia, Dio ci fa grazia. In questo trono, che in questo altare dove Lui stesso risiede, perché dice chi può fabbricarmi una casa per me? Dove posso abitare? Isaia 61, abbiamo letto giovedì scorso. Vedete? Chi può farmi una casa? Chi può fabbricarla? Nessuno. Fin dalla Genesi, credetemi, lo dico veramente nel nome del Signore, fin dall'inizio della creazione della terra, di questo mondo, di tutto il mondo, Dio ha voluto sempre abitare in un uomo, prendere il posto nell'uomo. Ci credete? Dio ha voluto fare questo. Ecco perché tutto ciò che Lui ha messo in atto, il suo piano di redenzione, la sua maniera d'agire, la sua maniera di fare, tutto ciò che il mondo ha passato, tutto ciò che il popolo di Dio ha passato, era per abitare nel cuore dell'uomo, dentro il cuore dell'uomo, nell'anima, affinché quest'anima appartenesse interamente a Dio. E questo personaggio creato da Dio, formato da Dio, perché il soffio ce l'ha dato lui, Adamo l'ha preso dalla terra, l'ha formato e l'ha soffiato dentro, ma lo Spirito Santo che è venuto dentro ha fatto un nuovo uomo, e di dentro nell'anima che abita ci siete? È qualcosa di grande. Potete vederlo come lo sto vedendo io? Potete realizzarlo? Cosa vuole Dio adesso? Cosa sta cercando adesso il Signore di farci realizzare? Ecco cos'è la sua volontà. Ecco che cos'è. Vedete, qui possiamo leggere diversi passi della Scrittura. Vedete, io l'ho messo: andare a Cristo tale e quale siamo. Vedete? Tale e quale siamo. Se possiamo leggere Matteo 11, 27 e 30. Ho messo questi passi così adesso, che mi sono venuti mentre leggevo quei passi davanti alla mia scrivania. Sono passi che conosciamo, ma sono tutti là, sono tutti raggruppati là. Vedete? Già il versetto 25, 11-25, dice: si è rivelato ai piccoli fanciulli. Vedete? Poi il versetto 27, state ben attenti. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Niuno conosce il figliuolo se non il Padre. Parimenti, niuno conosce il Padre se non il figliuolo. E colui a cui il figliuolo avrà voluto rivelarlo. L'avete afferrato questa parola? Adesso la possiamo capire molto più profondamente. Vedete, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E niuno conosce il figliuolo. Chi lo conosce il figliuolo? Se non il Padre. Quindi è il Padre che vi riconosce in qualità di figli, giusto? È il Padre, lui stesso vi riconosce in qualità di figli. E continua ancora: se non il Padre parimente, niuno conosce il Padre se non il figliuolo. È il figliuolo stesso che conosce il Padre, Abba Padre, giusto? In qualità di figlio, dopo aver essersi formato un corpo nel seno di Maria, creato un corpo nel seno di Maria, è diventato perfettamente figlio di Dio. Realizzate? E voi siete diventati figli e figli di Dio, accettando la sua preziosa parola. Vedete? È esattamente la stessa cosa. Quindi quando conosciamo tutto questo, come non si fa a non servire Dio e a non credere sempre di più che la sua parola è la verità? E che l'incredulità di un cristiano se ne deve andare. E la formazione non la fa il predicatore che predica, la formazione la fa la parola attraverso lo Spirito Santo, non la fa il predicatore. Vedete? Il predicatore può essere uno strumento, ma quello che la fa è la parola. Quando esce e io la credo, unta dallo Spirito Santo, crea in me una vita nuova, crea in me il volere e il fare, dice Filippesi, giusto? Quindi se crea in me il volere e il fare, allora io devo obbedire alla sua parola, giusto? Mi devo sottomettere alla sua parola, alla sua volontà. Ecco perché dico: la sua volontà sia fatta. Ecco perché Gesù, malgrado, come abbiamo letto, nella sua debolezza, che ha sofferto nella sua debolezza, ed è giusto, come tu nella tua debolezza tu soffri, malgrado tutto questo, Dio ti ha risuscitato dai morti. Adesso per la potenza di Dio, quella parola vive nel tuo cuore, vive nel mio cuore. Quella parola di Dio che vive nel tuo cuore, quella parola che trasforma il tuo cuore, che ci dà la possibilità a te e a me di vivere la parola di Dio, di accettarla con tutto il cuore. Vero? Potete credere questo? Vedete, tutti questi passi della Scrittura sono lì per farci vedere che Dio è verace. Dio è verace. Guardate cosa dice qua ancora, vedete? Quindi tutto questo noi l'abbiamo realizzato. Non ci sono 3D, non ci possono essere 3 persone uguali, distinte e separate. C'è un unico Dio, è il Signore, è il figliolo di Dio, in qualità di figlio di Dio, e tu in qualità di figlio di Dio con il Padre siete uno, vero? È scritto questo in Giovanni? Io e il Padre siamo uno. Alleluia. Continuo a leggere qua, vedete? Ogni cosa mi è stata data in mano del Padre mio, ognuno conosce il figliolo se non il Padre, parimenti ognuno conosce il Padre se non il figliolo e colui a cui il figliolo aveva voluto rivelarlo. E poi dice, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati. Vedete? Quando abbiamo delle difficoltà, abbiamo delle situazioni difficili che non arriviamo a sormontare, che abbiamo difficoltà a superare, Gesù dice, vieni a me. Vieni a me, tu che sei stanco e aggravato, giusto? Alleluia, alleluia, che Dio veramente ci aiuti e ci dia forza interiore per poterlo servire e onorare. E io vi darò riposo, prendete sopra di voi il mio giogo e imparate da me, il mio giogo. Vedete, a volte, che cos'è il giogo? Abbiamo letto diverse volte da questo pulpito. Vedete, qualcosa di cui Dio ci prende insieme a Lui per camminare con Lui. È come se tu hai una mano addosso, cioè dire Gesù ha la mano addosso a te, tu hai la mano addosso a Lui, perché il gioco è questo, sapete cos'è un gioco? Lo conoscete tutti, i buoi, l'aratro, dietro, vedete, ecco perché colui che mette la mano all'aratro, come dice la scrittura, e poi si gira indietro, non è degno del Signore. Quindi mette la mano all'aratro, va avanti. Quindi sono collegati due, tutti e due sono collegati. Quindi prendete su di me, cioè prendete su di voi il mio gioco. Quindi siamo collegati l'uno con l'altro. Non c'è separazione, non ci può essere separazione. Al contrario, c'è esortazione, edificazione. Quando uno è stanco, l'altro lo spinge. Se l'altro è stanco, l'altro lo spinge. E sapete, c'è sempre il bue più vecchio che spinge quello più giovane, vero? dovete vedere un po' la natura e vedere un po' se è la realtà. È vero. Guardate tutti questi giovani oggi, dico questo, non parlo dei cristiani, ma sto parlando in generale di questa nuova generazione, ultima generazione. Ho sentito dire che sono veramente una generazione di ignoranti, perché non sanno chi ha scritto i Promessi Sposi, non sanno chi ha scritto la Divina Commedia, non sanno la guerra quando è venuta del 48, insomma non conoscono niente della storia, la geografia ugualmente, possibile mai, vedete? E stanno studiando, ma studiano, vero giovanotti? Sapete chi ha scritto i Promessi Sposi? Ok, no, facciamo una lezione. Vedete, ma perché? Perché questi giovani hanno difficoltà di imparare oggi, veramente di imparare. Non vogliono essere insegnati perché sanno già tutto. È terribile. E se vedete i genitori, dico questo, lo devo dire veramente da questo pulpito, se qualcuno l'ascolta, i genitori hanno difficoltà di ammaestrare i loro figli, hanno difficoltà di tenerli, non sono più in grado di tenerli. È terribile. Quindi come fanno a vivere una vita? Magari conoscono, se parlate di tecnologia, se parlate delle cose che succedono, tecniche, cose, lì vi possono dare delle lezioni. Ma quello che concerne la vita non conoscono niente. Vedete? Che Dio ci aiuti, ci fa grazie e faccia grazie a questi giovani che crescono. Non parlo di questi che possiamo trovare ancora dei giovani che possono venire alla fede e possono cercare di camminare col Signore, vedete? Quindi prendete sopra di voi il mio giogo e imparate da me, che io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, perciò che il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Alleluia. Vedete, questa parola dobbiamo crederla con tutto il cuore. E quando il nemico cerca di farci, perché spesse volte i pensieri se ne vanno, vero? I pensieri se ne vanno per conto loro. Quando i pensieri se ne vanno per conto loro e voi non siete capaci di acchiapparli, diventa grave. Dio ci deve fare grazia. Dio deve fare grazie alla Chiesa che quando i pensieri cominciano a vagare, di entrare loro stessi e di acchiappare quei pensieri, di non fare correre, perché quei pensieri corrono, sono più forti della luce, vanno più forte della luce, lo sapete che pensiero è più forte della luce, è terribile. Raggiunge una persona in meno di un secondo, non so come dire, in un istante. Raggiunge un luogo in meno di un istante. Ma se il pensiero non è coordinato con la parola di Dio, avete voglia. E tutto quello che viene seminato, tutto quello che viene seminato col pensiero, per raccoglierlo avrete difficoltà. Si parlava di non parlare male, si parla, sapete, possiamo far dire delle lezioni che non dovrebbero fare male. Giacomo parla della lingua. La lingua, vedete che è terribile. La lingua è un membro che governa tutta la nave, come dice la scrittura, governa tutto il corpo. È brutto quando la lingua se ne va per conto suo e non è tenuta a bada. Ma chi può tenerla a bada? Dite a me chi può tenerla a bada?
Lo Spirito di Dio.
Amen. E la potenza di Dio in voi, abbiamo letto, la potenza di Dio. Quella può tenere a bada la lingua, affinché la lingua viene purificata e che quando esce secondo la volontà di Dio, secondo il pensiero di Dio. Altrimenti esce secondo il mio pensiero naturale, umano, e vedete che danno che fa. E vedete che danno che fa e che produce. Quindi abbiamo difficoltà, diciamo, ora in questi ultimi tempi, anche questo. Vedete, che Dio possa raggruppare ogni cosa. Ecco perché dico, se siamo sotto la sua volontà, se in quest'altare che io ho costruito, che io ho messo, che io ho fatto, dentro c'è il trono di Dio, c'è il trono della grazia, della misericordia, della vita, allora tutto è a posto, tutto si mette al suo posto. Ma se quello non c'è, se quello diventa, diciamo, a dei momenti c'è, dei momenti non c'è, e in quei momenti che non c'è, diventa difficile. Dio ci ha dato di essere sempre presente, vero? È scritto: io sono con voi tutti i giorni. C'è un giorno che non c'è? C'è un momento che non c'è? C'è un salmo, Davide, che non mi ricordo che sia il 90 o il 79, ma dice: tu sai quando io mi alzo, tu sai quando io mi corico, tu hai visto nel seno di mia madre, tu già mi hai visto nel seno di mia madre. Davide dice questo. Quindi come fa a non sapere tutto questo? E quegli esseri viventi che noi abbiamo studiato nell'Apocalisse capitolo 4 hanno degli occhi dappertutto, davanti, di dietro, di qua e di là, quindi conoscono il passato, il presente, il futuro, quello che deve avvenire, conoscono tutto. Quindi come non ho timore, come non posso avere timore di questi occhi che vedono tutto e che sentono tutto? Non vogliamo essere sinceri con noi stessi? Non vogliamo avere un metodo di misura giusto con noi stessi? Dire: Signore, io sono quello che tu mi hai fatto. Giusto, ci siete? Dammi la forza di essere come tu vuoi, come tu lo desideri, affinché posso veramente glorificare il tuo nome e sapere che tu come padre mi stai apprezzando. Vero? Alleluia. Oh, la vita è difficile. Ma la vita in Gesù Cristo è facile. La vita di fuori è difficile. Ecco perché non vorrei mai uscire. Ma intanto devo uscire un po' per fare la spesa, poi se non prendo l'aria io non so come, non posso vivere. Devo andare fuori a prendere l'aria. Ho lavorato per 20 anni più là sui tetti, quello che era, vedete, quindi ero sempre all'aria aperta lì. Quindi come faccio a rimanere dentro incastrato? Gli avevo detto: fatemi una tomba con il vetro. Quando Dio mi prende prima, fatemi una tomba con il vetro in modo che posso vedere. Sto scherzando. Alleluia. Oh, mi piace l'aria, mi piace il sole, mi piace tutto ciò che Dio ha creato. Tutto questo mi piace. Oh, Che Dio veramente ci aiuti, ci fa grazia. Vedete, anche qui c'è un altro passo che volevo leggere. Un altro passo che volevo leggere qua. In quest'altare, vedete, quest'altare Dio ci deve fare grazia di riconoscerlo, che sono figlio e figlia di Dio. Deve riconoscere che la parola che Dio ci ha dato è una parola perfetta, pura, santa. Anche in 2 Corinti, vedete, 2 Corinti, mi viene questo, 2 Corinti, prendete questo come 2 Corinti capitolo 3, 2 Corinti capitolo 3, c'è un passo che mi piace tanto, 2 Corinti capitolo 3. Leggiamo dal versetto 15. Sapete che Mosè si metteva un velo quando andava nella presenza di Dio. Si metteva un velo, cioè dire, si metteva un velo perché in modo che la presenza di Dio potesse rimanere ai figlioli, e i figlioli di Israele, quando lo vedevano che aveva un viso completamente illuminato, e per non fare vedere questo si metteva un velo, vedete? Ma aveva un viso completamente illuminato, esattamente come Giovanni capitolo 17, quando Gesù nella montagna della trasformazione, ci siete, afferrate questo, vedete? Ci sono, nella presenza di Dio siamo trasformati all'immagine di Dio, giusto? Contemplando a viso scoperto, siamo trasformati di vittoria in vittoria, di spirito in spirito, non so come dire, adesso lo leggiamo, vedete? Leggiamo dal versetto 14. Ma le loro menti sono divenute stupide, poiché sino ad oggi, nelle letture del Vecchio Testamento, lo stesso velo dimora senza essere rimosso, il quale è annullato in Cristo. Anzi, infino al di oggi, quando si legge Mosè, il velo è posto sopra il loro cuore. Ma quando Israele sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove lo Spirito del Signore, ivi c'è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Amen. Vero? Giusto? E per te? E per me? E per noi? Alleluia. Questa è la verità. Questa è la realtà totale. Che Dio veramente ci aiuti, noi tutti, a crederlo con tutto il cuore, realizzarlo e dire grazie, Signore, che me l'hai dato, vedete? Quindi possiamo contemplarlo a faccia scoperta, esattamente come l'altare. Non mettiamo niente, non mettiamo velo, non mettiamo niente, non diamo colpi di martello di qua per apparire, colpi di martello di là. Siamo quelli che siamo, e quelli che siamo Dio gli piace così. Dio gli piace così. Alleluia. E dove siamo? E dove siamo? Dove, in qualsiasi posto dove siamo, lì l'altare è già fatto. Giusto? E possiamo invocare il nome del Signore e sacrificare su quell'altare là. Sacrificare e dire grazie, Padre, di quello che tu mi hai detto, di quello che tu mi hai fatto. E come tu stai camminando con me, come tu mi dai dei pensieri di vita, non di morte. Dei pensieri che appartengono alla vita eterna, alla giustizia, alla realtà. Non pensieri, sì, conosciamo. Come abbiamo detto, dobbiamo cercare di non farli vagare, dobbiamo riacchiapparli, riordinarli, mettere dentro, vedere questa matrice, questa terribile matrice. È terribile questa matrice. Qua, questa è la matrice. Qui è la matrice. Ci siete? Riceve tutto e può dare tutto. Ma questo è diverso. Alleluia. Questo è diverso. Giusto? E Dio ci aiuti, ci benedica, ci fa grazia. Leggiamo ancora un passo della scrittura. Voglio andare ancora sul pulpito. La prova è vera, quella prova che Dio ci ha. Sì. Tutti stiamo attraversando una prova, tutti. Dico questo veramente con sincerità di cuore e con conoscenza di causa. Perché viviamo, siamo cristiani, e come cristiani siamo già in prova, come si dice, siamo già alla prova, vedete, viviamo una prova come cristiani, perché non possiamo, non siamo, cioè se siamo distanti da ciò che pensa il mondo, distanti da quello che fa il mondo, di come pensa il mondo, e quindi c'è sempre questa lotta burocratica, spirituale, materiale, c'è sempre questa lotta. Un figlio di Dio è sempre messo alla prova. Ma una cosa è certa. Ho detto che volevo leggere qua, ma mi viene questo, vedete, prendete Giobbe capitolo 5, se non sbaglio, Giobbe capitolo 5, vediamo un po' se è vero Giobbe capitolo 5. Sì, è vero, Giobbe capitolo 5, è vero, leggiamo dal versetto 17. Teniamo in mente questo, per piacere, si vous plaît, teniamo in mente questo. Ecco, beato l'uomo il quale Dio castiga, e però non isdegnare la correzione dell'Onnipotente, perciò che egli è quel che manda la doglia e altresì la fascia, egli è quel che fa la piaga e le sue mani altresì guariscono. L'accettate? In sé afflizioni egli ti libererà, e in sé del male non ti toccherà. Il tempo di fame egli ti riscuoterà dalla morte, in tempo di guerra dalla spada, in tempo del flagello della lingua tu sarai nascosto, e non temerai la desolazione quando verrà. Tu riderai del guasto, della carestia, eccetera, 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 eccetera. Lo prendiamo per fede questo? Amen? Lo vogliamo prendere per fede? Dobbiamo credere che in quelle afflizioni, in quel duolo, in quella maniera di sofferenza, ma ci è stato detto che se siamo nel corpo di Cristo, se siamo veramente entrati, non si può più uscire, vero? Si entra col battesimo, 1 Corinti capitolo 12, versetto 12, per un solo spirito, per formare un solo corpo. Siete entrati. E quando il nemico viene, credetemi, l'unica bandiera che potete alzare è proprio questa. Esattamente come Gesù Cristo quando era tentato. Esattamente come il Signore Gesù, come il Figlio di Dio. Discernere quello che Lui vi sta per dire: se tu mi adori, io ti do tutto questo. Pensiero arriva. Gesù risponde: allontana da me Satana, tu adorerai il Signore solo, Dio tuo. Giusto? Afferrate? Vedete la risposta? Dio ve la dà, Dio ce la dà. Dobbiamo semplicemente rimanere sotto controllo di Dio. Dio ci dà la risposta. È così che possiamo crescere, è così che possiamo distruggere le opere del diavolo al nascere, non una volta che hanno fatto il danno, ma al nascere. Giusto? Quando cominciano a venire, fermateli, perché questa è la parola di Dio. Dio non può lasciarci. Se sei stato riscattato col sangue di Gesù Cristo, se stai camminando con Lui adesso, ora, Dio non ti può lasciare, altrimenti non è Dio. Avete questa certezza? Ci credete? Alleluia! Io avrei saltato di gioia, scusate, io quando sono seduto lì sulla mia scrivania, quando leggo delle cose, oh, ma vi dico che alzo le mani e glorifico Dio, veramente, dico: Signore, ma tu sei veramente meraviglioso, mi dai delle cose che io non sono degno che tu mi dai queste cose, sono un uomo di carne. State afferrando? Signore, veramente meraviglioso, sono cose che sono attuali, ora più che mai, Dio si rivela a te. Dio si rivela a noi, e la nostra risposta, l'unica risposta, è l'ubbidienza. Sì, Signore, ok, vado, faccio. Quei due fratelli, anche che hanno detto, uno dei fratelli ha detto: no, io non ci vado. L'altro ha detto: sì, Signore, io ci vado, ma non ci è andato. Mentre l'altro dice: io non ci vado. Poi ci ha ripensato e ci è andato. Chi ha fatto la volontà di Dio? Alleluia. Vedete, chi l'ha fatta? Anche che tu poi ci ripensi subito, pop, pop. il diavolo resta scoperto, il diavolo resta sconfitto, finito. Oh, alleluia, questa è una cosa meravigliosa, questa è una cosa meravigliosa, gloria a Dio, una cosa gloriosa e meravigliosa. Volevo leggere ancora un passo della scrittura, vedete, Giovanni, si può leggere in Ebrei, in Ebrei 3:6, si può leggere in Ebrei 11, se posso leggere in diversi passi, leggiamo in Giovanni 17. Sono passi che conosciamo, ma sono nostri, sono miei, sono tuoi, sono nostri. Giovanni 17:17, conosciamo tutti quello che dice, ma lo leggiamo, lo vogliamo leggere. La scrittura dice: santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Siccome tu mi hai mandato nel mondo, io altresì li ho mandati nel mondo, e per loro santifico me stesso, ciò che essi ancora siano santificati in verità. Questa parola per chi è? Per chi è questa parola, amici miei? Oh, amen, ditelo, è per me, è per te, è per noi. Quindi, santificato che significa? Significa che siamo veramente messi a parte, completamente messi a parte per il Signore. Io lavoro, faccio quello che devo lavorare, ma appartengo a Cristo. Nei miei pensieri, nel mio cuore, nel mio andare e venire, appartengo a Cristo. Nessuno mi può fermare, nessuno. Il diavolo non può farlo. Io ho sfuggito il giorno che mi sono convertito a Cristo. Il giorno che ho detto: sì, Signore, io vengo a te tale quale io sono, perdona i miei peccati, cancella tutti i miei peccati, fammi grazia. Lì gli ho sfuggito. È vero che è un tentatore, è vero che tenta, ma non ci può fare nulla. Amen. Alleluia, non ci può fare nulla. Anche qui in Ebrei, guardate in Ebrei, Ebrei capitolo 9, mi sa che è Ebrei capitolo 9, Ebrei capitolo 9 dice questo anche, vedete, o il 10. Sì, è in 10, capitolo 10, poi leggiamo qualche passo nella scrittura, versetto 11, e poi ci fermiamo. Leggiamo dal versetto 13, 12, versetto 12, dai, versetto 12, 11, versetto 11. E oltre a ciò, ogni sacerdote in piedi ogni giorno, ministrando e offerendo spesse volte i medesimi sacrifici, i quali giammai non possono togliere i peccati. Ma esso, avendo offerto un unico sacrificio per il peccato, ci credete questo, che ha offerto un unico sacrificio per il peccato? L'unico. E lui che poteva farlo? Io non potevo farlo. Abba Padre, se ti è possibile, allontana da me questa coppa. Non riesco a berla, non ce la faccio. Ma, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Alleluia. Vedete, se questa cosa non fosse stata fatta, oh, dico: Signore, ma se tu potevi rifiutare, tu eri Dio, Gesù era Dio ed è Dio ancora, poteva rifiutarlo, ma non l'ha rifiutato. Dice: per questo sono venuto, questa è la volontà di Dio, che io soffro per tutti voi, vero? Alleluia. Vedete, ma esso, avendo offerto un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere in perpetua alla destra di Dio, nel rimanente aspettando finché i suoi nemici siano posti per sgabello dei suoi piedi. Ci credete? L'accettate? Fino alla fine, l'ultima sarà la morte, ma la morte è già stata vinta, e per noi ancora. Poiché per un'unica offerta egli ha resi per sempre coloro che si sono santificati, ha resi perfetti poiché con un'unica offerta egli ha resi perfetti per sempre coloro che sono santificati. Ecco quello che è la scrittura giusta, vedete? Quindi è per sempre, finito. Non c'è un altro sacrificio, non c'è un'altra parola, non c'è un'altra cosa. Quindi è definitivo, finito, ci ha resi perfetti. Alleluia, che Dio veramente benedica i nostri cuori. Il tempo passa, capite? Il tempo passa, ma Dio sta mettendo in atto, lui non è mai in ritardo, state attenti, non è mai in ritardo. C'è un passo che vorrei trovare per farvi, mi sa che l'avevo notato qui a qualche parte, in tutti i casi ho un po' di tempo, giusto per dirvi che il Signore, ho notato dei passi della scrittura, per il giudizio che viene, perché il Signore non giudica subito le persone? Perché non li giudica? Vedete? Questo passo l'ho scritto qua, perché poi io li dimentico, sapete, non è che non c'ho un computer in testa, il computer ce l'ha ogni giovane, ma io non ce l'ho. Quindi sono obbligato di scriverlo, soprattutto adesso, vedete? È un passo che, ma comunque lo troverò, non voglio perdere tempo, lo troverò e ve lo dirò. C'è un passo dove il Signore dice apertamente il perché non distrugge subito, Dio distrugge quello che distrugge la terra, no, ok, va bene, lo troverò. Leggiamo qualche passo in ebrei adesso, leggiamo un passo in ebrei, voilà. Leggiamo dal versetto 8, già per fede Abele, versetto 4, per fede Abele offerse a Dio il sacrificio più eccellente che Caino, per il quale fu testimoniato che egli era giusto e rendendo in Dio testimonianza delle sue offerte, per essa, dopo essere morto, parla ancora. Alleluia. E poi ci parla di Enoch, parla di Noè e parla di Abramo. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene al luogo che gli aveva da ricevere in eredità e partì non sapendo dove andasse. Per fede Abramo dimorò nel paese della promessa. Ci sarebbe tanto da parlare qua, vedete? Quando uno parte e non sa neanche dove va, perché oggi magari noi vogliamo sapere dove andiamo. Giusto? Ma Abramo non sapeva. Per andarsene in un luogo che gli aveva da ricevere un'eredità e partì non sapendo dove si andasse. Per fede Abramo dimorò nel paese della promessa come in un paese strano, abitando in tende con Isacco, Giacobbe, coeredi della stessa promessa, perciò che egli aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e fabbricatore è Dio. E per fede Sara stessa, essendo sterile, ricevette la forza da concepire seme, partorì fuori d'età, perciò che reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. Quindi possiamo andare avanti. Che significa tutto questo? Che Dio non tarda a mantenere le sue promesse. Dio non tarda a compiere ciò che lui dice. Giusto? Dio non tarda. Cosa ci ha promesso oggi? Vediamo un po'. Cosa ci ha promesso oggi, amici miei? Nella sua fedeltà, nel suo amore, cosa ci ha promesso? La vita eterna. Ci ha promesso un'altra cosa? Ci ha promesso di essere simile a lui? Ce l'ha promesso? Simile a lui. Alleluia. Simile a lui, ci credete? E lui sta lavorando per questo. E non sarà mai in ritardo, non sarà mai in ritardo. I nostri volti riceveranno, le nostre vite riceveranno tutto ciò che lui ha promesso. Secondo ciò che lui ha detto ad Abramo per Isacco, suo figlio Isacco, Galate capitolo 4. Noi siamo figli di questa promessa, vero? La nostra madre è Sara, non Sara. È la Gerusalemme celeste. Sara rappresenta la Gerusalemme celeste, giusto? Quindi questa è la promessa che lui ha fatto, la stiamo aspettando. e arriverà. Questo per terminare un po' quello che ha detto un po' il fratello Franche, vedete che alla fine tutto questo arriverà, lo stiamo aspettando, ma nell'attesa, ecco, noi leggiamo la scrittura, nell'attesa ci fortifichiamo nella fede, nell'attesa ci aiutiamo l'un nell'altro, ci edifichiamo l'un nell'altro a mantenere questa parola viva, salda, ferma, in modo che questa promessa si possa compiere. Si compierà lo stesso, ma si possa compiere con me, giusto? E ognuno può dire con sé, alleluia, si deve compiere questa promessa, si compierà, amici miei. Io lo credo veramente con tutto il cuore, che Dio ci aiuti, possono dire tutto quello che vogliono. Ognuno fa quello che vuole, come vuole. Non interessa, non importa, quello che mi interessa è che Dio mantiene la sua promessa e lo farà con me. Alleluia. Amen. Che Dio ci benedica. Dio ci benedica. Non dimenticate, riepilogando, quell'altare, non toccatelo. Non toccate quell'altare. Non toccate il vostro cuore. Non toccatelo. Appartiene a Dio. Perché dentro c'è il trono di Dio. Non toccatelo. Non lo ferite. Non lo ferite. Capite che intendo? Non lo ferite, non fategli male, perché dentro c'è Dio. E lui il guardiano, stiamo studiando tutto questo, sapete che sono perle preziose, veramente. Prima era lo spirito umano che dirigeva la nostra vita, perché era il guardiano dell'anima, cioè dove io posso decidere di fare entrare la parola o di non farla entrare, di fare entrare quello che tu mi dici o di non farla entrare, di fare entrare ciò che dice il Papa, ciò che dice Tizio, vedete, capite che intendo? E di non farla entrare. Ma adesso c'è lo Spirito Santo che è diventato il guardiano dell'anima. Ecco perché dico, non potete offenderlo, state attenti, perché lui sa come rispondere, lui sa quello che deve fare, lui sa come fare. Quindi crediamo fermamente che il Signore si occupa di tutto. Né una cosa importante che voglio dirvi: risvegliamo questo spirito che è dentro di noi, risvegliamo la parola che è dentro di noi, perché è questa parola che deve portare frutto. Ci siete? Questa parola che è capace di governare la mia vita. Io non sono capace di governarmi. Se voi siete capaci, siete bravi. Ma io ho capito che non sono capace, soprattutto passando gli anni, sempre di più ho capito che non sono capace. State afferrando? Quindi è lui che deve fare questo, è lui che lo fa. Quindi lasciamolo fare, lasciamolo dirigere la nostra vita, e quando vediamo che stiamo andando oltre, fermiamo quella lingua, fermiamo quei pensieri, fermiamole. Il Signore perdonami. Anche che non lo dico all'altro, ma nel mio cuore dico, Signore perdonami, è già qualcosa, è già qualcosa, vedete? E lui si ritira, perché dentro avete Gesù Cristo, ci siete? Perché altrimenti ferite Dio, lo dico veramente con tutto il cuore davanti a Dio. Dobbiamo stare attenti, se lo Spirito Santo abita in voi, dobbiamo stare attenti, che a volte lo prendiamo come non lo prendiamo sul serio, lo prendiamo così, e dobbiamo prenderlo sul serio, e più lo prendiamo sul serio, e più lui diventa serio con noi, cioè dire, più lui ci esaudisce, cioè diventa serio, cioè dire, fa quello che è giusto di fare. Alleluia. È la mia preghiera, fratelli miei, sorelle miei, anche per tutti voi, la mia preghiera, che Dio ci aiuti a gestire pienamente la nostra vita. Sapete, leggevo, diceva ancora, chi è mio padre, chi è mia madre, chi è mio fratello, chi è mia sorella, parlando della volontà di Dio. Vedete, volevo leggere ancora alcuni passi nella scrittura della volontà di Dio. Gesù dice, colui che fa la volontà del Padre mio. Io sono figlio, tu sei figlio, tu sei figlia, colui che fa la volontà del Padre mio, giusto? Quindi lui ha parlato in qualità di figlio, giusto? Quindi quello che fa la volontà del Padre mio. Quindi Ecco, quello che può entrare nel regno di Dio, nel regno dei cieli, quello che può essere veramente rapito, è quello che fa la volontà di Dio. Amen, l'abbiamo letto, non ci siamo soffermati, è stata anche sfiorata questa cosa, ma l'abbiamo già letto giovedì scorso, e quindi voilà. Alleluia, che il Signore benedica i nostri cuori, ci dia forza. Lui è la forza del nostro cuore e dell'anima nostra, ma lo dobbiamo desiderare. Lo desideriamo? Amen. Ci alziamo, alziamoci, vogliamo cantare un cantico per la fede una volta insegnata. Dove ce l'abbiamo?
Bye.
Ed un giorno anch'io potrò dire: ho lottato e serbata la fede, con la fine del corso il soffrire. Amen. È cessato in eterno per me. Alleluia. Siamo coscienti di questo? Vogliamo alzare le nostre mani al nostro Signore, credere con tutto il cuore alla sua presenza, credere che ancora oggi la sua parola ha toccato il mio cuore, i nostri cuori. È Lui che rivela la sua parola, è Lui che fa grazie, e vogliamo andare giorno dopo giorno di valore in valore, fin tanto che ti troviamo faccia a faccia, fin tanto che ci possiamo vedere. Oggi lo crediamo per fede, ma presto, presto ti vedremo tale quale tu sei, Signore. Oh, il desiderio profondo dell'anima mia, il desiderio profondo dell'anima nostra. Vieni e visita la tua Chiesa, vieni e visita il mio cuore ancora una volta. Oh, Gesù, Dio onnipotente, glorifica ancora il tuo nome in mezzo di noi. Fai sì che i cuori possano uscire benedetti, fai sì che ogni persona possa veramente credere con tutto il cuore nella tua presenza, possa credere con tutto il cuore nella tua promessa, che tu sei il Dio fedele, il Dio vivente, il vero e il giusto. Aiutami, Signore, a fare appieno la tua volontà, aiutaci a fare appieno tutto quello che piace a te, Signore. Fai grazie alla tua Chiesa, glorifica il tuo nome, immergiti in mezzo di noi, vieni, passeggia nei cuori. Oh Signore, tu vedi i bisogni, tu vedi le incertezze, le sicurezze, tu vedi tutto, Signore, e tu reagisci, e tu agisci per la gloria del tuo nome. Oh Gesù, sei grande, Signore, sei grande, non c'è uomo più grande, Dio più grande di te. Sei grande, Signore, benedici le anime nostre, santificali, mettili sempre a parte per il tuo servizio, facci sentire la tua presenza, giorno dopo giorno, camminando con te, momenti dopo momenti, quando siamo tristi e quando siamo gioiosi, quando siamo nella prova e quando siamo fuori dalla prova, facci sentire la tua promessa. Oh, Signore, la tua mano tesa, Signore. Quella mano che guida i nostri passi, che guida i nostri cuori e che li visita. Oh, come un buon pastore, tu ci guidi con la tua verga, oh, con il tuo bastone, oh, ci fai attraversare quei luoghi, anche che sembrano deserti, ma la tua presenza è con noi. Grazie, Padre. Grazie perché tu ci visiti e tu tocchi il mio cuore, i nostri cuori, i fratelli che stanno ascoltando, che ascolteranno. Oh Signore, fai scendere la tua benedizione nei cuori. Sei tu il principe della pace, il principe della vita. Oh, non c'è altro lì fuori di te. Signore, benedici la tua parola, questa semplice parola, presa un po' di qua e un po' di là, mettela a posto tu nei cuori. Oh, quest'altare, oh, siamo l'altare, siamo il tuo altare, e tu sei il trono che è dentro di noi, Signore. Oh, meraviglioso Gesù, dacci coscienza di questo, dammi sempre più coscienza di questo, affinché ti possa servire in spirito e in verità, perché tu sei Dio. Oh, alleluia, tu sei Dio, il mio Dio. Grazie, Padre, grazie. Fammi sentire questa cosa sempre di più, sempre di più. Oh, Signore, tu sei questo trono, tu sei questo trono dentro di me. Oh, quest'altare, posto su quest'altare, il trono posto su quest'altare, dentro. Grazie, Padre, grazie, Signore. Benedici l'assemblea, benedici la tua Chiesa. Oh, spandi le benedizioni dappertutto, quelli che sono. Oh Signore, tu conosci i bisogni, Signore. Oh, riporta ogni cosa al suo posto. Grazie Gesù. Oh, ogni dolore, ogni sofferenza, ancora questa mattina, per la potenza del tuo spirito, la potenza di risurrezione, tu sei capace di guarire ogni cosa, Signore. Tu sei capace, Padre. Oh, tu ce l'hai detto e noi lo crediamo. Lo crediamo con tutto il cuore. Oh, meraviglioso Padre, lo crediamo con tutto il cuore. Che tu visiti ognuno di noi e tutti quelli che sono nel bisogno. Oh Signore, tu sei vicino a quelli che hanno il cuore triste, lo spirito attristato e il cuore che è triste, sì Signore. Tu sei presso di loro, presso di me, presso di tutti. Grazie Gesù, grazie. A te va la lode, l'onore e la benedizione dei nostri cuori e l'adorazione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Oh, grazie Padre, grazie Gesù, grazie Gesù. Oh, questa fede insegnata una volta ai santi. Grazie Padre Celeste. Oh, meraviglioso Signore. Meraviglioso Signore. Alleluia. Alleluia. Oh Gesù. Oh Gesù. Oh Signore Gesù. Oh Signore Gesù. Grazie Padre. Grazie Padre. Quel cantico, mentre il tuo spirito scende nel cuore, mentre il tuo spirito scende nel cuore, a te Signore. Quanto?
498.
Vogliamo cantarlo come adorazione, vogliamo cantarlo come adorazione. Alleluia. Mentre tuo spirito scende nel cuore, io mi consacro, mi arrendo a te, Signore. Mentre tuo spirito scende nel cuore, io mi consacro, mi arrendo a te, Signore. Mentre la pace, la gioia mi invade, a te io mi dono, e ando per le strade a dire perdono, che ho consacro, mi arrendo a te, Signore. Mentre il tuo spirito scende nel cuore, io mi consacro, mi arrendo a te, Signore. Mentre dalla ricevo potenza, coraggio e costanza, amore e sapienza, e l'anima mia, perché io dipenda da te, consacro, Grazie Gesù. Grazie Gesù. Nessuno vuole ringraziare il Signore. Allora, vieni.
Gloria a te, Signore Gesù. Ti vogliamo ringraziare, Padre, ancora per la parola di questo giorno, Signore, perché è vero, Padre. Vogliamo che il nostro spirito sia consacrato a te, Signore. Vogliamo che i nostri cuori siano consacrati a te, Signore. Vogliamo che i nostri pensieri siano consacrati a te, oh Signore. Oh Signore, vogliamo che tutto il nostro essere sia consacrato a te, oh Padre. Oh Signore, perché vogliamo la guida del tuo spirito, Padre. Vogliamo rialzarci, Signore, e riprendere quel cammino, Signore, che tu hai tracciato per ognuno di noi, Signore. Oh Signore, vogliamo glorificare il tuo nome nella nostra vita, Signore. Vogliamo trovare la tua approvazione, Signore, perché ti riconosciamo in qualità di Padre e Salvatore, in qualità di Dio, l'unico vero Salvatore, Gesù Cristo, colui che è il Signore. Oh Padre Celeste, facci grazia. Santifica le nostre vite, visita i nostri cuori, Signore, ungili del tuo spirito, Padre, scolpisci nei nostri cuori la tua parola e glorifica il nome del Signore Gesù Cristo. Suggella i nostri cuori, oh Padre, fai di ognuno di noi il tuo Tempio Santo, Signore, facci vivere una vita ricordandoci che siamo tuoi figliuoli, Signore, una vita santificata, una vita ubbidiente alla tua parola, oh Padre, ai tuoi statuti, ai tuoi comandamenti, oh Padre, prendici per mano, Signore, dove noi siamo deboli, Signore, dacci tu la tua forza, oh Padre, perché tu hai vinto la morte, oh Padre Celeste, tu hai vinto il peccato, Padre, tu hai vinto la malattia, oh Signore. Facci grazia perché ci appelliamo alla tua misericordia, ci appelliamo al tuo amore, Signore. Oh Dio del cielo e della terra, glorifica il tuo nome in mezzo alla tua chiesa, Signore. Falla arrivare a quella maturità spirituale, Signore, dove manifesta i tuoi attributi, Signore, dove manifesta la vita di Gesù Cristo, colui che è il Signore. Riempila di potenza, Padre. Oh sì, Gesù. Facci grazia, Padre Celeste, perché ti amiamo, ti adoriamo e vogliamo fare appieno la tua volontà, Padre. Ancora per gli assenti, Signore, voglia tu visitarli, Signore, voglia donare la stessa benedizione e voglia tu riportare a casa, Signore, coloro che ti appartengono, Signore. Voglia tu far uscire, Signore, da quelle città, Signore, coloro che sono usciti dalle chiese locali, Signore, riportali affinché possano ascoltare la genuina parola di Dio, Signore, non un'interpretazione umana, non il buonismo dell'uomo, Signore, ma la tua parola, Signore, la tua genuina parola, Padre. Fai grazie, Padre, te lo chiediamo nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Siete benedetti nel nome del Signore Gesù Cristo.
Pace Gianfranco, Dio ti benedica.
Pace, Dio benedica.
Pace
tutti.
Gianfranco.
Carmen Lucia,
pace.
Gianfranco, Gisella.
Pace a tutti.
Pace, pace Gianfranco.
E a tutta la chiesa.
Fra poco ti chiamo, ti telefono, Gianfranco.
Va bene, sono qua.
Amen.
Ciao. Ciao, pace a voi. Sa che non ci vedo in chiesa. Vabbè, scollego dopo. Thank you.
Gianfranco.